Salute amici, oggi passeremo in rassegna i libri profetici di Giona e Michea. Il primo contiene il racconto conosciuto in tutto il mondo su Giona inghiottito da un grande pesce. Nel leggere il libro del profeta Giona si delineano dei quesiti non tanto chiari. Noi, nel vivo desiderio di consolare molti cuori afflitti a causa degli attuali subbugli e la morte alla quale rompe la felicità delle famiglie, sottoponiamo al vostro attento esame la nostra conversazione biblica. Questi programmi vi sono presentati a cura della Don Bible Student Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ora eccovi, Franco.
Grazie, Giulio. L'Eterno si rivolse a Giona perché andasse a Ninive a predire agli abitanti che se non desistessero dalle loro malvagità sarebbero incorsi nella sua ira ed avrebbero avuto la città distrutta. Giona disubbidì l'Eterno, imbarcandosi su una nave diretta ad un altro lido. Ma Dio scatenò una grande tempesta sul mare ed i marinai della nave, che avevano avuto sentore della missione alla quale Giona si era sottratto, attribuirono tale maleficio a Giona. Allora, su stesso suo consiglio, lo gettarono fuori bordo. Dio, nella sua infinita bontà, intervenne e lo fece inghiottire da un grosso pesce. Giona per 3 giorni invocò perdono a Dio, promettendogli di eseguire i suoi ordini. E l'Eterno esaudì la sua preghiera e lo fece rigettare sul lido del mare in prossimità di Ninive. Tutto ciò costituisce un miracolo che noi dobbiamo accettare per fede. La Bibbia non significherebbe nulla per noi se non ammettessimo il miracolo della resurrezione dei morti.
È giusto quanto dice Franco, ma sai che i miscredenti ci fanno rilevare che una balena ingerisce solo dei pesciolini e quindi non poteva ingoiare un uomo?
Beh, il racconto ci dice che l'Eterno fece venire un gran pesce, non una balena, e noi sappiamo che sono stati scoperti mostri marini aventi ampie possibilità di ingoiare un uomo.
Io ammetto senz'altro, Franco, e ti sarei grato se tu volessi chiarirmi ancora quest'altro quesito che gli scettici mi hanno spesso sottoposto, cioè Giona era uno straniero per i Niniviti, adoratore fra l'altro di dii diversi del suo. Ora il racconto ci riporta che, non appena questi propagò il messaggio divino in cui era datore, essi si pentirono e la loro città non fu distrutta. Per quale ragione questi pagani professarono rispetto a fede o alla fede al profeta di Geova?
Beh, tal quesito, Ernesto, già da molto tempo è stato chiarito dagli archeologi. Essi, scavando nelle rovine dell'antica città di Ninive, hanno scoperto che i Niniviti adoravano un pesce quale loro dio. Perciò il fatto che Giona fu trasportato, sbarcato ed indirizzato a loro per mezzo di un pesce li indusse a pensare che dovevano individuare in lui un messaggero del proprio dio e lo ascoltarono pentendosi delle loro malvagità.
Ti son grato, Franco, per l'esauriente delucidazione. A te ne chiedo un altro riguardo a questa frase, se non ti disturba, Franco. Cioè, in base a Giona, dal seno del soggiorno dei morti ho gridato e l'Eterno ha inteso la mia voce. Ora ti chiedo, cosa vuol significare, in questo caso, l'espressione, cioè, soggiorno dei morti?
Il termine soggiorno dei morti, ovvero inferno, come spesso abbiamo detto, è una traduzione della parola ebrea Sheol, che indica la condizione della morte. Simbolicamente parlando, Giona si trovava in tal condizione e sarebbe morto se Dio non lo avesse liberato. Gesù si servì dell'esperienza di Giona per prospettare il simbolo della sua propria morte e della sua resurrezione. Noi possiamo dedurne che l'Eterno ci prospettò questo evento quale figura della risurrezione, non solo di Gesù, ma di tutti i morti, che lo Sheol è, ovvero inferno o sepolcro, dovrà restituire a suo tempo.
Se nel vero, Franco, e l'Iddio della Bibbia è un Dio di amore e di misericordia, ma ora dimmi, Il libro del profeta Michea, che segue quello di Giona, tratta anche gli stessi soggetti?
Presso a poco, poiché le profezie dell'Antico Testamento consacrano buona parte dei loro scritti agli avvenimenti dei loro giorni, e molti pensano che essi non costituiscono anche dei messaggi per noi, ma sono in errore, poiché abbiamo rilevato e rileveremo nel corso dei nostri studi sui diversi libri dell'Antico Testamento che Dio si è servito di tutti questi profeti perché annunziassero anche gli avvenimenti futuri che si sarebbero svolti in relazione al compimento più o meno prossimo del suo piano. Ora, lo studio della Bibbia consiste nel mettere in giusta luce le perle della verità che essa contiene. Il profeta Michea, per esempio, fu lo strumento di cui si servì l'Eterno per predire il luogo esatto in cui doveva nascere il Messia. Vuoi leggere questa profezia al primo versetto del quinto capitolo?
Con piacere, Franco. Ecco, mi dice così: «Ma da te, o Betlehem Efrata, piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni».
E come avrai rilevato, questa profezia si compì allorché Gesù nacque nella città di Betlemme. Leggi anche l'altra profezia all'ottavo versetto del quarto capitolo. Anch'essa si riferisce alla venuta del Messia.
Sì, ecco. Questa profezia dice così: «E tu, torre del gregge, colle della figliola di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spetta alla figliola di Gerusalemme». Cosa significa, Franco, l'antico dominio?
Ma è chiaro. Esso si riferisce a quello che Dio concesse ai nostri progenitori, allorché disse loro di crescere, moltiplicarsi ed assoggettarsi la terra. Ora, la venuta del Messia sulla terra perseguirà il fine di ristabilire il dominio perduto a causa del peccato. Allorché tale opera sarà terminata, tutti gli esseri umani recupereranno la vita e la terra ridiventerà l'immenso paradiso d'un tempo. Però, per compiersi questo magnifico e nobile disegno del Creatore, fu necessario che l'uomo Gesù morisse qual Redentore dell'umanità, riscattando così il dominio perduto, che egli restituirà a coloro che si renderanno degni di tale beneficio alla fine del suo regno millenario.
Ma Franco, il regno di Cristo e del Messia non è spesso illustrato nell'Antico Testamento come la montagna dell'Eterno?
Sì, Michea, al pari di Isaia, simboleggia il regno del Messia ad una montagna che l'Eterno innalzerà negli ultimi giorni del regno del peccato e della morte. Penso che, per renderti più chiara l'interpretazione, tu legga la profezia contenuta nel primo versetto del quarto capitolo, che è una delle più eccezionali dell'Antico Testamento.
Sì, la leggo con piacere. Dice così: «Ma avverrà negli ultimi tempi che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sopra la sommità dei monti e si innalzerà al di sopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esse. Verranno delle nazioni in gran numero e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno e alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli sarà giudice fra molti popoli e siederà come arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomere e delle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Sederanno ciascuno sotto la sua vigna e sotto il suo fico, senza che alcuno li spaventi, poiché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato». Sì, Franco, hai ragione. Questa profezia è realmente meravigliosa, però mi fa ricordare quelle di Gioiele, con la quale il profeta predice il tempo durante il quale le nazioni forgeranno delle spade dai loro vomere e delle lance dai loro rancore. Non vuole egli riferirsi ai tempi presenti?
Esattamente. Pertanto le due profezie s'applicano al giorno del Signore. Oggi noi siamo testimoni del raduno delle nazioni predetto da Gioele. Scorso ancora un po' di tempo, i popoli e le nazioni della terra constateranno l'effetto dei loro sforzi che li ha portati al fallimento d'ogni loro speranza nel regolare i problemi sociali e mondiali, e riconosceranno che solo la guida divina potrà aiutarli a risolvere gli intricati problemi che li angosciano, e diranno col profeta: «Venite e montiamo la montagna dell'Eterno, al fine che egli ci insegna le sue vie e che noi marciamo nei suoi sentieri».
Ora, Franco, ti devo dire francamente che io ho compreso bene che gli uomini, infatti, allorché avranno conosciute le vie del Signore, allora è logico che non frappicheranno più lance e spade, né più penseranno alle guerre, e sorgerà per il mondo un'era di pace, di giustizia e di benevolenza. È così, Franco?
Proprio così, Ernesto. E non esisterà più la paura, perché niente verrà più a turbare gli uomini, come ci promette il nostro Padre Celeste. Giulio, accenni ai nostri ascoltatori il contenuto del librettino intitolato «Quando l'uomo muore».
Con piacere, Franco. Cari amici, questo libretto intitolato «Quando l'uomo muore» contiene importanti soggetti sui seguenti interessanti temi. Cioè, chi è l'uomo? Donde viene? Quale sarà il suo destino? Sarà egli soggetto dalla giustizia di Dio ai tormenti eterni di un inferno o ad un luogo di felicità eterna in armonia col suo creatore? Come al solito vi offriamo gratis e franco di porto questo libretto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.